Professor Jabbar.
Grazie. Buon pomeriggio. Vi ringrazio veramente tanto per l'invito, per naturalmente le fiducie che mi avete dato per confrontarmi con voi, così numerosi, su temi sempre più presenti nella nostra vita, sempre più poi delicati e anche problematici, perché il tema che, di cui parlo e cerco di socializzare i miei pensieri rispetto al tema, sono temi che mettono spesso in difficoltà le nostre abitudini, le nostre categorie con cui guardiamo il mondo, i nostri sguardi verso le cose nostre e le cose altrui. E quindi quando parliamo di alterità, identità, sembrano delle parole così che nel dizionario vengono definite in un modo tra virgolette chiaro, però nella realtà abbiamo a che fare con dei termini che richiedono consapevolezza particolare e soprattutto anche degli approfondimenti particolari. E questo incontro, credo, è stato concepito per offrire un'occasione, un'opportunità di avere degli elementi, come dire, di più elementi per ripensare certe cose e per rifletterci sopra. Naturalmente io ho un punto di vista, come qualunque altra persona che nasce in un contesto, che apprende delle cose, che interiorizza alcune cose, quindi ogni pensiero è prodotto anche oltre della ricerca, perché sono anche sociologo, quindi cerco di utilizzare un approccio tra virgolette cosiddetto scientifico, però sempre viene interpretato in base ad una sensibilità acquisita, e dalle nostre sensibilità non possiamo naturalmente svincolarci tranquillamente, però da tenere presente. Io sono nato a Baghdad e quindi questi elementi ve li dico non per così, per un semplice racconto biografico, ma perché sono cose che hanno inciso sulla mia esperienza. E sono nato a Baghdad in un quartiere dove era circondato da due mistici. Uno era vivente e uno non lo era. Da piccoli, quando si andava a scuola, il mistico vivente ci incuriosiva tantissimo, perché era un uomo sempre in una piccola stanzetta all'interno di un cimitero, di un campo santo, e sempre l'abbiamo trovato a pregare. E da piccoli la nostra curiosità, anche se una curiosità un po' banale, ci chiedevamo spesso: ma questo uomo cosa mangia? Quando mangia? No? E perché poi andavamo a scuola e trovavamo a pregare. Trovavamo della scuola era lì a pregare, e poi noi tornavamo a casa e mangiamo, poi pomeriggio riusciamo a giocare fuori insieme. Quindi la nostra curiosità era di andare ai margini di questo campo santo e vedere quel signore, e l'abbiamo trovato sempre quasi con lo stesso vestito, con lo stesso tappetino, una stanza assolutamente molto sobria. E io poi ho lasciato il paese senza aver mai trovato una risposta alla mia domanda: quel signore lì cosa mangia? O cosa mangiava? Questa, e poi volevo diventare grande per capire poi quel personaggio lì, però poi la realtà e la storia mi ha portato ad essere, insomma, catapultato in un altro luogo, e anche a volte senza averlo progettato. E mentre dall'altra parte c'era un grande mistico medievale che aveva questo mausoleo molto bello, con due minareti, uno, diciamo, un minareto tradizionale di una moschea, quello che ci viene in mente, no? Il minaretto circolare lungo, e poi aveva un'altra cupola minaretto che somiglia un po'. Sono passato oggi vicino a una chiesa che ha un Beato Dorigo. Somiglia, quel minaretto lì. E che quel luogo lì a me piaceva perché queste due minarette erano circondate dalle palme, e sulle palme c'erano gli uccelli, e vicino c'erano aiole di garofani, di rose. Quindi da piccolo perfino, quando si ammalava un bambino, le signore, fra cui anche mia nonna, mi portava, come l'altra nonna, portavano i loro bambini vicino a queste aiuole di rose, di garofani, di eucalipti, perché è un albero abbastanza diffuso lì, insomma, per migliorare la qualità dell'aria che viene dal deserto. E poi da adolescente, con mio papà, mi capitava di andare verso la fine dell'anno a salutare, a portare i nostri saluti e anche qualche regalo a delle famiglie che erano amici di mio papà. E allora mi sono accorto che non erano musulmani, erano cristiani, più precisamente cattolici. Era insomma il periodo di Natale, come qua, il 25. Solo che poi, dopo una settimana, circa 10 giorni, con mio papà di nuovo si andava a fare gli auguri di Natale ad altri amici. E io poi ho cominciato, insomma, di fronte a questi
Natale.
due Natali, ma mio papà, ma com'è? Cioè, sono che queste abitudini, insomma. Allora mio papà mi rispondeva, come risposta di un adolescente, senza approfondire: vabbè, sono cose che appartengono a Dio, quindi Dio sa fare miracoli, quindi tu non preoccuparti per questa cosa qua. E poi ho capito che alcuni erano cattolici e altri erano soprattutto armeni, ortodossi, e due Natali diversi. E poi vabbè, dopo da grande, insomma, ho cominciato a vedere Baghdad, una città cosmopolita, una città ha una storia lunghissima. Ho cominciato a scoprire le varie anime della città dal punto di vista linguistico, culturale, religioso e tante altre cose. Quindi l'ambiente in cui sono nato e all'interno della quale ho cominciato a prendere coscienza della storia del luogo, naturalmente mi hanno fatto amare proprio le geografie e la storia. Perché ogni volta che leggevo qualcosa di vicenda storica, scoprivo che la storia spesso non corrisponde, la memoria che viene trasmessa di certi racconti non corrisponde alla storia, perché la storia viene raccontata in un modo per darci alcuni paletti dentro la quale stare, dimenticando, trascurando, a volte volutamente, di passaggi storici, magari anche importanti, come raccontare la storia, per esempio, nei libri di storia in Italia, alcune cose vengono un po' accantonate, altre vengono
Addomesticato.
esaltate, e anche, insomma, sociologicamente parlando, per dare una certa coscienza collettiva che accomuna le persone, no? Quindi non si va a tirare fuori gli aspetti conflittuali della propria storia. E questo ho cominciato, per esempio, a fare caso, per spiegarmi meglio, esplicitare, quando la prima volta sono andato a Roma, vicino al Vaticano, se qualcuno spera, siete stati al Vaticano, no? Sì. Allora accanto c'è, dove si ferma l'autobus, la piazza si chiama Piazza del Risorgimento. Non è casuale, no? Sono due storie. Come vicino al Duomo di Torino, dove c'è la chiesa, dove c'è il Sante Sinduna, dove passa via 20 settembre, che è la presa di Porta Pia, no? A Roma. Allora, queste vedete che sono due cose che sembrano normali, invece raccontano due storie diverse. Allora, la storia di solito raccontata non corrisponde, la memoria trasmessa non risponde alla storia. La storia è molto più complicata, piena di dettagli importantissimi, Però a volte si cerca di, insomma, valorizzare qualcosa rispetto rispetto a altre cose. Per cui la storia mi ha affascinato perché, come dice un filosofo italiano, la storia è un grande insegnamento, però purtroppo non ha allievi. Perché noi, come esseri umani, ci lasciamo prendere delle congiunture della nostra breve vita. E misuriamo il mondo, il passato, il presente e il futuro in base alla propria esperienza. Però credo la mia esperienza mi ha insegnato che la mia esperienza, sì, cara, bella, mi piace, oh, per tanti motivi, però non è sufficiente per comprendere tante altre esperienze che ci sono. E quindi qui interviene il discorso dell'ascolto, della curiosità, del prendere coscienza dei propri limiti, dei limiti della propria esperienza, della propria conoscenza. Conosco alcune cose rispetto magari al mio ambito professionale, però tante altre cose. Il nostro moderatore è medico, saprà tante cose delle, no? Poche cose delle, no? Ma più di me. Rispetto a tante altre cose, e così vale per tutti. Sto magari anche banalizzando, però credo che a volte abbiamo bisogno di pensare anche in un modo minuto alle cose. E perché oggi parliamo di non violenza, anche il discorso di Francesco, di Papa Francesco, nelle giornate, insomma, della pace, ma è molto enciclica anche, che ho letto da anni, almeno dagli anni 60 in poi. C'è questa, come dire, si cerca di stimolare le persone ad un'apertura verso l'altra cultura, verso l'altro popolo, di trovare degli elementi comuni. Quindi anche nella mia esperienza in Italia, che ho frequentato molte volte, in molte occasioni, una buona delle mie formazioni è venuta comunque all'interno di gruppi come i vostri, e ho scoperto che c'è questa non solo tendenza, ma anche una certa cultura, attenta ai cambiamenti del mondo. Perché cambiare vuol dire la messa in discussione di certe abitudini, di certe categorie mentali, e non è facile, trovarsi di fronte ai cambiamenti. Più facile è fare le cose ogni giorno nello stesso modo di prima. E quindi cambiamento è una parola, però implica, no, la necessità di sviluppare delle pratiche. E questo naturalmente richiede molta pazienza e richiede anche accompagnamento. E allora, prima di arrivare a illustrare questo personaggio, Bacha Khan, perché oggi, oltre ad essere necessario, ma anche utile, comprendere che cosa sta avvenendo nel nostro mondo. Tutti quanti, la gente di Pordenone, di Udine, di Gorizia, di Venezia, di altri luoghi del nostro mondo, dell'India, dell'Indonesia, del Sudafrica, della Bolivia, dell'Ecuador, degli Stati Uniti, della Cina, della Russia, sono attraversati da queste tre circolazioni: la circolazione mediatico-informatica, l'informazione. Oggi tutta la popolazione del mondo sono sottoposti allo stesso quasi tipo di informazione, prodotta da alcune agenzie internazionali, trasmettono informazioni, valorizzano alcune cose, danno delle spiegazioni, interpretano alcuni casi, quasi nello stesso modo. E quindi questo poi, come cosa vuol dire l'informazione che circola nel mondo? Anche crea una certa opinione pubblica mondiale rispetto a certe cose. Pensate al tema dell'ambiente, il tema del cibo, il tema dell'inquinamento. Sono sempre temi comuni. E tutta la popolazione, al di là dell'appartenenza religiosa, politica, ideologica, si devono in qualche modo trovare i mezzi per affrontare queste questioni. Non a caso, poco fa, i rappresentanti del mondo si sono trovati a Parigi, no? Per discutere, trovare dei paletti, delle regole. Qualcuno obbedisce, altro meno, altro dice di sì, però fa diversamente. E quindi alcuni temi, grazie a queste circolazione informatica e mediatica produce no? Una formazione particolare rispetto almeno a alcuni temi. Quindi, in qualche modo, c'è un'opinione pubblica all'interno di una società mondiale che attraversa tutti i confini, che attraversa tutti no? I limiti culturali e tante altre cose. La seconda circolazione, quella che vediamo e sentiamo alla radio e alla televisione, il denaro, la borsa, il denaro che si sposta, si pa parte dall'Italia, va in Cina, va in Ucraina, va in Albania e cambia la vita agli italiani e cambia la vita all'albanese, all'ucraino, agli indiani o ai messicani, perché il denaro quando va da un luogo riduce probabilmente l'opportunità di lavoro, riduce tutta una serie di cose e quando va e atterra in un altro luogo e produce delle cose, nuove fabbriche, nuovi, no? Insediamenti industriali o altro, modificando la vita agli altri. Quando viene insediata una fabbrica in un luogo, cambia le abitudini, cambia i rapporti all'interno della famiglia, cambiano i rapporti all'interno della società. Quindi il denaro, oggi, noi, ogni giorno, quando ascoltiamo quelli che ce le raccontano, vuol dire il denaro vola continuamente e atterra e questo produce dei cambiamenti. Per cui il denaro va in Romania, un denaro italiano, e poi ci arrivano i prodotti che li troviamo nei nostri centri commerciali, nei nostri nuovi templi, no? Della modernità. Quindi con la Romania, per esempio, dico, o con l'Albania, ci sono sempre più legami, connessioni, e che non possiamo far finta che perché il paese ha un nome, Albania o Romania, Ucraina, vuol dire distante, vuol dire strano, vuol dire no. Vuol dire da questa circolazione è sempre più legato alla nostra realtà. Terza circolazione, la circolazione degli stili di vita. Poi, andate in giro anche a Pordenone, nelle strade, come si chiama la vasca che avete qua a Pordenone? La gente passeggia.
Posso
Corso? Corso Vittorio Emanuele, Savoia, anche qua sono arrivati. Allora, in Corso Vittorio Emanuele sicuramente ci sarà Max Mara, Benetton, giusto? Altre cose adesso non mi vengono, acqua, sapone, insomma. Questi qua, guardate che oggi, quasi in tantissime città del mondo ci sono le stesse strade, gli stessi palazzi e gli stessi negozi e le stesse cose. E questa cosa qua sta producendo un stile di vita che molte persone del mondo lo desiderano, è un desiderio che colonizza le menti delle persone. Allora forse qua voi mi avete riempito di aerei pieni di domande, però forse una buona parte dei conflitti e della guerra del mondo non deriva dalle somiglianze, non deriva dalle differenze, come qualcuno piace a sostenere. Forse buona parte dei conflitti e della guerra sono il prodotto della somiglianza, perché i bisogni sono sempre uguali e per poter arrivare a soddisfare i bisogni ci vogliono risorse. Per poter avere un potere di acquisto per accedere a questa cosa. Questa è spesso un'osservazione che non si fa, come i conflitti fossero solo perché per motivi di di identità, di cultura, di religione? No. Forse sì, ma penso io, modestamente, che oggi buona parte della guerra di conflitti è quello perché oggi l'immaginario delle persone è sempre più riempito degli stessi desideri. Non esiste una città del mondo oggi senza la pubblicità di Nokia, Nike, Toshiba e tante altre cose. E la gente guarda così. In Bolivia o New York o Bangkok o Kampala, in Uganda. In questo ritroverete, guardate, in qualsiasi agenzia viaggi, quando uno prende questi cataloghi, cos'è la differenza tra Acapulco, Mar Rosso, il Kenya o Maldive? Sfogliando la rivista. Stessa cosa. Stessi palazzi, la stessa architettura, la stessa urbanistica. Offrono le stesse cose. Gestiti dalle stesse imprese. E le persone che lavorano vestite magari le stesse divise. Quindi, mi seguite? Sì? Giuro? E allora, no, io ogni tanto vi cerco di, perché qua c'è un caldo tropicale.
Come portare?
Dunque, e quindi questa tenere presente, quando oggi noi, il discorso del Papa, diverse encicliche, sostengono il fatto dell'importanza di un'apertura mentale, perché c'è un cambiamento e questo cambiamento è prodotto da queste circolazioni e non possiamo far finta che queste circolazioni non ci sono. E infatti queste tre circolazioni producono anche la circolazione delle persone, no? Perché no, non solo è la cosa che si muovono anche le persone. Non a caso Bacha Khan a Pordenone, un centinaio di persone sapranno chi è Bacha Khan, è stata scoperta dalle persone che sono venute dall'Afghanistan, che hanno parlato con quel cooperatore qua e dice c'è questo personaggio Bacha Khan. Vedete, i saperi, i sapori vengono sempre tramite le persone, quindi tramite le persone qui a Pordenone sono venute a conoscenza di questo personaggio. Adesso io entro a illustrare brevemente questo personaggio qua, va bene? Comunque c'è un articolo, credo che è stato messo lì a disposizione, che ho scritto ormai diversi anni fa e ancora ho l'intenzione di approfondirlo. E ecco, a vostra disposizione, quindi potete prenderlo gratis o a pagamento? Gratis. Adesso si vede?
Sì.
E più piccolo adesso? Si vede?
Perfetto.
Allora, io da un po' tengo un corso all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Modena sul pensiero riformista e non violento. Questi sono tre personaggi importanti, però noi in questa sede qua andremo a prendere in considerazione solo Bacha Khan. Allora, io volevo vedere qua come faccio a visualizzare. Faccio vedere la cartolina, perché è importante tenere presente sempre gli eventi storici hanno bisogno di essere contestualizzati all'interno del contenitore geografico, perché altrimenti la storia non si spiega senza capire dove sono avvenuti certi fatti. Allora, l'India fino al 47 era un paese unico. Il 47 è stata divisa in due, India, quella marrone che vedete, e Pakistan, verde. Poi c'era un altro Pakistan, quell'altro sulle, dove è scritta Myanmar, Myanmar, scusate, c'è un'altra striscia verde. No, scusate, c'è poi Bangladesh. Bangladesh, fino al 72, veniva chiamata, il paese, scusa, veniva chiamato Pakistan orientale. Quindi quando è stata divisa l'India, sono stati l'India e due Pakistan, uno occidentale e uno orientale, dell'est. Poi nel 72 Pakistan orientale è diventato Bangladesh, oggi chiamato così. Quindi il continente indiano è diviso in tre stati, l'India, Pakistan e Bangladesh. Nel confine, l'India aveva il confine con l'Afghanistan, oggi ce l'ha con Pakistan, ovest, verso ovest, oggi con Pakistan, ma prima ce l'aveva con l'Afghanistan. E l'area dell'Afghanistan era e lo è ancora abitata da i Pashtun. Chi sono i Pashtun? I Pashtun è la popolazione da cui provengono i Taliban, questa parola che negli ultimi anni ci ha reso la vita molto simpatica. I Taliban, questa è la cosa, la storia, gli stessi Bachchan Khan in pratica apparteneva allo stesso gruppo, ai Pashtun, da cui provengono i Taliban. Quindi quella, immaginate, quell'area lì, nel fine del 1900, inizio del 20 secolo, era un'area, cioè l'India tutta soffriva di problemi sociali, economici, strutturali, e questa area qua ancora di più. Quindi immaginate, circa 90 anni fa, cosa significa vivere in un'area marginale, depressa economicamente, socialmente, culturalmente, soffriva di problemi di ogni genere. In quell'area lì nasce nasce Bachchan Khan. Bachchan Khan nel 1926 o 28 e crea un esercito non violento. Quindi credo è l'unico esercito non violento nella storia, almeno degli ultimi 100 anni, forse nella nostra storia moderna, nasce grazie ad un uomo pio musulmano. Questo uomo musulmano era l'amico di Gandhi, un amico molto intimo di Gandhi, hanno fatto la stessa battaglia, sono finiti a fare la lotta anticoloniale, però questo uomo qua, come Gandhi, non ha mai teorizzato l'uso della violenza nei confronti del colonialismo inglese. Nonostante ciò, questo uomo qua ha passato una parte della sua vita nelle galere, nelle carceri inglesi, circa 15 anni. Fortunatamente questo uomo qua ha avuto una vita molto lunga, per cui 15 anni li ha vissuti nella galera indiana, inglese, ha vissuto quindi 15 anni della sua vita nella prigione inglese a seguito della sua lotta anticoloniale, una lotta non violenta, basata sulla disobbedienza civile. Però questa qua è venuta anche dopo un lungo percorso, perché Badshah Khan lottava contro il dominio inglese in India, insieme a Gandhi, però segnalava nel suo agire anche un altro tipo di dominio all'interno del paese, il dominio delle ignoranze, il dominio della sopraffazione, il dominio della violenza, il dominio dell'analfabetismo. E quindi Badshah Khan, il suo pensiero e la sua preoccupazione non era lottare contro un dominio straniero, ma anche contro le condizioni che opprimivano le persone all'interno. Per cui Badshah Khan crea questo esercito che è arrivato perfino ad arruolare circa 100.000 uomini pashtun, uomini maschi pashtun, un'area dove la vendetta e la violenza era l'ordine del giorno. Insegnargli l'uso della non violenza, soprattutto a strapparli alle logiche della violenza. Quindi guardate che è un'opera questa, no? È miracolosa, è un miracolo riuscire in quell'area lì a persuadere e convincere di maschi pashtun ad aderire ad un movimento di questo tipo qua. E quindi il loro slogan e le loro pratiche soprattutto era finalizzata a tre azioni fondamentali. Una, la giustizia sociale, quindi la distribuzione del reddito, creare occasioni di lavoro per le donne e per gli uomini, e soprattutto per le donne, la parte ancora più marginale della società, aveva un'attenzione molto particolare. Infatti quando girava i villaggi lui sempre usava questa metafora, la metafora del carro che aveva due ruote, e diceva agli uomini soprattutto: guardate che la società, come questo carro qua, ha due ruote, con una non si muove, quindi con solo l'uomo non si muove, se non c'è, no, una ruota efficace, funzionale, che le porta avanti, quindi la donna. Quindi l'alfabetizzazione, la seconda azione di questo uomo e di questo esercito, quella di alfabetizzare la popolazione, donne e uomini che siano. Terza, la diffusione di una cultura igienica in queste aree rurali e marginali. E quindi vedete che la lotta anticoloniale non ha cioè non è una sola visione ideologica perché c'è un dominio straniero. No, è una questione di emancipazione, di rendere le persone autonome, ma l'autonomia anche nei confronti di condizionamenti sociali, economici, sotto cui era sottoposta la popolazione di quell'area lì, ma dell'India in generale. E guardate che perfino Gandhi stesso non è riuscito a fare questo lavoro qua. Gandhi non è riuscito a fare un esercito come l'esercito di Badshah Khan. Però Gandhi è famoso e Badshah Khan, perfino credo la maggioranza assoluta di musulmani non lo conoscono neanche. Allora vediamo nel suo l'inno che cantavano questi uomini non armati, che venivano chiamati quindi servi di Dio, dice, recita questo: sono un servo di Dio, e poiché Dio non ha bisogno di essere servito, ma servire la sua creazione è servire a lui. Quindi anche una concezione, se volete, molto emancipatoria, perché Dio onnipotente ha bisogno di essere servito da una sua creatura. E quindi è innovativo anche come approccio all'idea di servire. Prometto di servire l'umanità nel nome di Dio, l'umanità, non la comunità di fedeli o di appartenenti ad una certa religione. prometto di astenermi dalla violenza e dal cercare vendette, prometto di perdonare coloro che mi opprimono e mi trattano con crudeltà, prometto di astenermi dal prendere parte ai litigi e risse e di crearmi nemici, prometto di trattare tutti i pashtun, qua patan, perché dipende dalle lingue qua, perché in Afghanistan c'è l'urdu, c'è i pashtun, quindi patan e pashtun sono sinonimi comunque, trattare tutti i patan come amici e fratelli, prometto di astenermi da usi e costumi antisociali, prometto di vivere una vita semplice, di praticare le virtù e di astenermi dal male, prometto di avere modi gentili e buone condotte e di non condurre una vita pigra. E quindi lui nei villaggi cercava di creare diversi laboratori per fare l'artigianato. E prometto di dedicare almeno 2 ore al giorno all'impegno sociale. 90 anni fa, in India, nell'area più marginale, un uomo musulmano è riuscito a concepire una cosa del genere. E questa è le... E naturalmente... Cosa dice Bachcha Khan? Ci sono 2 strade per il progresso nazionale. Una è la strada della religione e una quella del patriottismo. Voi tutti avete sentito parlare dell'America e dell'Europa. La gente in quei paesi può non essere molto religiosa, ma è animata dal patriottismo, dell'amore per la propria nazione e da una coscienza sociale. Guardate il progresso è stato compiuto, guardate il progresso che è stato compiuto là. Poi date un'occhiata a noi, abbiamo appena imparato a stare in piedi da soli. Guardate il loro livello di vita e poi date un'occhiata al nostro. Quindi non è una rinuncia all'alterità, al confronto, anche se era critico al dominio inglese, però conosceva, riconosceva i vantaggi, gli aspetti positivi dell'alterità, e che voleva che la gente fosse curiosa di apprendere. Quindi anche questo è importante, tutti questi riformisti che abbiamo visto prima avevano questa, tra il Novecento, fine Novecento, c'è stato un filone del riformismo nell'Islam molto aperto all'altro, in questo caso europeo, che poi di fatto l'europeo vuol dire era il dominante, era il colonialista, però nonostante questo, questi riformisti non hanno guardato solo come fosse colonialista e nemico, ma in quell'area lì da cui vengono i colonialisti ci sono delle cose che possono servire alla nostra società. O Pathan o Pashtun, guardate le altre nazioni del mondo, pensate che la prosperità, che le prosperità abbiano ricevuto un dono del cielo? No, come neanche la nostra prosperità potrà caderci addosso del cielo, quindi inshallah va bene, però deve essere accompagnato da una pratica, di un lavoro, di un atteggiamento positivo. Dovete iniziare a vivere per la comunità, è l'unica strada che conduca alla prosperità e al progresso. Vi sto fornendo un'arma cui la polizia e l'esercito non potranno resistere, è l'arma del profeta. Qui si riferisce al profeta Muhammad o Maometto, come viene chiamato in italiano, ma voi non li sapete. E questa arma qua è la pazienza e la giustizia, sono questa arma. Nessun potere sulla terra può resisterla. E perché cita il profeta lui qua? Lui è musulmano, ma cita il profeta apposta perché il profeta, chissà qualcosa della storia dell'Islam, quando ha comunicato la rivelazione nella città di Mecca, si è trovato di fronte un muro, si è trovato di fronte una popolazione e costeggiava questo suo messaggio, anche perché il messaggio era, insomma, superare i legami di sangue tribali, quindi riconoscersi in una fede universalistica. Ridurre lo sfruttamento la ricchezza, questa è stata una delle grandi critiche nei confronti di una città di mercanti, perché la città della Mecca è una città di mercanti, di allora era il centro internazionale dove buona parte del commercio del mondo passava di là, quindi un centro mercantile dove il profeta rivendicava una giustizia e una critica al denaro, all'utilizzo del denaro in un modo, no, dominante. Terza cosa è contro lo schiavismo. Quindi tre messaggi che non sono piaciuti tanto alla gente della Mecca, non a caso il profeta è stato perseguitato, è stato cacciato via, non a caso poi alcuni compagni del profeta hanno trovato rifugio presso un re cristiano, il re dell'Etiopia. I primi musulmani sono stati rifugiati in Etiopia, accolti dal re cristiano etiopico. E uno di loro si è convertito al cristianesimo in Etiopia, è rimasto, non ha fatto più ritorno di questi compagni. E il profeta stesso ed altri compagni hanno dovuto fuggire nella città di Medina, a nord-est della città della Mecca, è rimasto a vivere e morire lì, quindi non ha fatto più ritorno alla sua città natale, riconoscendo l'accoglienza che ha avuto nella città di Medina. Alcune volte quando è rientrato, una volta perché quindi con è stata ripresa la città della Mecca, e allora il profeta Muhammad qui, quando rientra nella città della Mecca, i suoi nemici che l'hanno perseguitato l'hanno ammazzato lo zio, hanno mangiato il fegato dello zio del profeta, il profeta è stato diverse volte torturato e della popolazione, una parte della popolazione della Mecca, quando è rientrato vittorioso, perché poi è così, e questi qua li ha trovati a tremare di paura, che cosa ci farà, no? Quale punizione avremo? Invece lui li ha guardati e ha detto: siete liberi. Le prime due parole che ha pronunciate il profeta: siete liberi. Quindi è l'arma del profeta, e quindi soprattutto il profeta del periodo della Mecca, che è stato il periodo della sofferenza, della persecuzione, il profeta l'ha vissuta con molta pazienza, senza vendette nei confronti delle popolazioni. Quindi questo uomo qua fa riferimento all'arma del profeta proprio al periodo della Mecca, dove il profeta ha vissuto il primo periodo della rivelazione. Quindi vado avanti. Siete già stufi? No? Stanchi? No? Beh. Sono contento, così vi posso stare qua fino a mezzanotte con voi. E vabbè, ho mangiato il frico, quindi questo frico li devo consumare. E quindi citazione degli insegnamenti di Bacha Khan. Quindi i servi di Dio, Khudai Khidmatgar, perciò devono essere ciò che il loro nome implica, servi di Dio e dell'umanità, offrendo la propria vita senza ucciderne alcune. Citazione di un discorso rivolto alle donne. Quando avremo ottenuto la libertà, avrete in questo paese lo stesso spazio di vostri fratelli. Siamo come le due ruote di un grande carro. Se i nostri movimenti non sono ben armonizzati, il carro non si muoverà mai. Ancora, Gandhi cosa dice di Bacha Khan? Bacha Khan ottiene dai suoi seguaci volontari e obbedienza. Non ha che da parlare, ed essi eseguono. La sua non violenza non è opportunistica. Vi mette tutto il suo cuore. Coloro che ne dubitano provino a vivere con lui, come ho fatto io in queste 5 preziose settimane. Gandhi è andato ad imparare da questa signora qua. Preziose settimane, e le loro perplessità si dissolvono come la rugiade al sole del mattino. Dunque, allora cosa vuol dire, cioè, per concludere con questa testimonianza di Gandhi nei confronti di questo uomo qua? Credo che oggi quello che voi avete organizzato è una testimonianza intorno alla quale, insieme le persone che oggi cominciano a essere parte integrante di questo territorio qua, quindi l'immigrazione, l'arrivo di persone di diverse provenienze, quindi credo che oggi noi abbiamo bisogno di andare a individuare delle testimonianze, all'interno della cultura o della religione o delle filosofie, di vari orientamenti, che hanno avuto delle profezie, perché poi sono profeti da un certo punto di vista, queste persone qua hanno letto in tempo i cambiamenti. E quindi intorno a queste testimonianze, creare dei percorsi, trovare dei paletti comuni. Io mi ricordo la preghiera di Giovanni Paolo II ad Assisi del 1986, la prima preghiera, incontro tra diverse religioni. I temi quali sono? Cioè, salvare la dignità delle persone, la giustizia sociale, quindi salvaguardia del creato. Quindi questi sono temi trasversali, sono temi comuni, non lo risolve nessuna religione da sola, non lo risolve nessuna filosofia da sola, sono temi trasversali. E quindi credo che oggi noi abbiamo bisogno di individuare queste testimonianze, anche valorizzare le interpretazioni che vanno in questa direzione qua, perché come ben sappiamo nelle religioni ci sono diverse interpretazioni, diverse anime. Oggi credo noi abbiamo bisogno di interpretazioni che mettano al centro la dignità delle persone, perché altrimenti una certa retorica identitaria, la mia identità, a volte diventa un rischio grave per l'identità di chi parla, e per l'identità altrui, anche perché l'identità, come dicono i pensatori nel dizionario risulta come un sostantivo, però l'identità nella realtà si comporta come un verbo che ha bisogno di essere coniugato continuamente. Nessuno di noi riesce a vivere senza coniugare a se stesso ogni giorno con le persone che incontra. Per cui noi abbiamo anche, grazie a Dio, grazie alla natura, incorporato certe, come dire, predisposizioni al dialogo, alla relazione. Perché? Perché la nostra sopravvivenza dipende dalla nostra capacità di gestire le relazioni che viviamo ogni giorno con persone, con ruoli diversi, in contesti diversi. Se non avessimo questa capacità, sarebbe durissima a sposarsi, sposare, amarsi, allevare i propri figli, gestire il rapporto con il vicinato, avere a che fare, chi ne so, la miriade di persone, di incontri che facciamo ogni giorno. E quindi il dialogo, che è una delle domande, dice, come direi, inconcepibile? La realtà dimostra che l'essere umano, soprattutto l'essere la specie umana, rispetto a tutte le specie viventi, è molto più competente in quest'ambito qua. E per questo si spiega come mai gli esseri umani si sono spostati in giro per il mondo. Se io porto il leone della savana africana e lo metto qua a Pordenone, con tutte le fricche che gli possiamo dare, non so, no, farà fatica a sopravvivere. Giusto? Invece un uomo o una donna della savana a Pordenone riesce a sopravvivere. Quindi gli esseri umani sono riusciti a sopravvivere ai vari spostamenti grazie alle loro capacità di adattamento socioculturale e alle loro capacità di adattamento biologico. Lento, ma avviene. Altre specie non ce la fanno. Quindi queste è incorporato nelle nostre, come dire, nel nostro essere, no? Quindi poi quando concludo così, professore, sì, concludo perché così ci sono tutti questi aerei, aeroplani, e a volte occupandomi di immigrazione mi dico: ma perché vengono? Io dico, tutti ci è capitato di sentire la storia di Adamo e Eva, giusto? Vengono del mio paese, Adamo e Eva? Insomma, io sono di quella. Allora, Adamo e Eva naturalmente voi siete qua credenti, quindi, però anche non ci crede, Adamo e Eva è la metafora, l'esempio, il paradigma della mobilità, il desiderio di andare a scoprire qualcos'altro. Quindi i primi due migranti extracomunitari clandestini sono stati Adamo e Eva, giusto? E noi ancora ci chiediamo perché vengono? E questa è la storia della Bibbia. Trovatemi un profeta della Bibbia che è rimasto a casa sua, chilometro zero. C'è qualcuno? La storia dell'umanità è una storia di mobilità, ma c'è scritta nella Bibbia. E in molti altri testi, però la Bibbia, nel senso che per la sua anche antichità. Allora credo che nella storia della Bibbia, dei Vangeli, troviamo tante risposte, anche quando ci interroghiamo. Popoli, lingue, visitare una chiesa, guardare le freschi. Sono tutti insegnamenti, quando mi chiedono fare intercultura, insegnanti di religione, perché spesso faccio corsi di aggiornamento con il mio amico teologo Bruno Tesselvarani, e dico, ma qua io studio la figura di Gesù o di Abramo o di Mosè o di Maria, sto già facendo dell'intercultura. Quando vedo gli affreschi nella chiesa, vedo questi paesaggi, i paventi, i nomi delle persone, vengono da tradizione che è diventata parte integrante. E quindi per cui a volte noi abbiamo gli strumenti, cioè sono dentro di noi, sono una cosa quotidiana. Se io mi chiamo Giovanni o Giuseppe, già porto un dialogo nel mio nome, con altra cultura, con altri contesti. Questo è per dire che, per riprendere la domanda del dialogo inconcepibile, io dico, la storia ha dimostrato che è possibile. Possibile, e per questo, grazie a questa capacità di dialogo e di relazione, la nostra umanità ha compiuto e compie tanti devastazioni. Però anche vero, riuscite la nostra umanità anche a produrre delle tante cose belle, pensiero, filosofia, bellezza, l'Italia ci insegna, andare per la città italiana, si è piena di ricchezza e di bellezza, quindi l'umanità è anche in grado di creare bellezza grazie anche allo scambio, al dialogo, perché altrimenti se non ci fosse stato il scambio, non c'è stato il dialogo, non avremmo, per esempio, avremmo mangiato la cannella, il noce moscato, no? E tante altre cose che abitano dentro a casa nostra, no? La dispensa. Quando è tornato oggi a casa, aprite le dispense e vedrete, trovate il cioccolato, no? Spezia, tante cose che vengono da fuori e sono dentro a casa nostra. Guardate, questa cosa qua l'ho fatta all'interno della scuola, perché ogni volta è intercultura. Dico, ragazzi, io ho chiesto ai ragazzi anche, portatemi della cartolina, che l'Italia poi, in tantissime scuole io sono entrato in Italia, spesso quando sono entrato ho chiesto ai ragazzi, ma voi avete dei parenti o avuto dei parenti sono andati fuori? Tantissimi. Allora ho detto, va bene, portatemi della cartolina, delle cose che vi hanno mandato. E abbiamo visto cartoline dell'Argentina, della Bolivia, degli Stati Uniti, dell'Australia, e abbiamo allestito una parete intera di immagini del mondo che sono già dentro a casa di questi ragazzi qua. Quindi a volte il dialogo non è qualcosa di virtuale, fantastico, è dentro di noi, è incorporato e fa parte del nostro vissuto. E credo che l'essere umano, donne e uomini, hanno avuto la grande capacità anche di essere molto competenti da questo punto di vista. Siamo competenti. Poi, naturalmente, l'immigrazione pone delle domande sul nostro presente molto spigolose. Questo lo dico io spesso. Perché? Perché io mi trovo di fronte a delle persone che non appartengono alle mie mappe cognitive, nel mio retrocranio, e certo mi fanno fare delle domande, e le domande sono spesso faccio? Io mi ricordo, io venivo a Pordenone quando studiavo all'università. Ho avuto un amico di qui che studiava con me a Trento, adesso è un professore a Milano. E venivo spesso a casa sua qui. E vedevo l'accoglienza, la gentilezza. E sono entrato in famiglia di tanti miei compagni. Alcuni erano preoccupati quando entra a casa per essere all'altezza, no? Del compagno, del figlio. E quindi, ma come lava le mani, ma come dobbiamo preparare la cosa, ma come? E quindi certo in quel momento lì io a volte poi mi sentivo un po' a disagio perché ho visto c'è l'impegno che ci hanno messo queste persone per preparare il tavolo in un certo modo, per preparare il mangiare più adatto, tutte le precauzioni. E allora lì certo la mia presenza, anche se erano molto contenti della mia presenza, però impegnava loro. Quindi avere a che fare con l'altro è un impegno. Però ho un impegno di cui si imparano tante cose e vi ringrazio.